Buon pomeriggio a tutti, siamo qui nella solita formazione con l'amministratore legato, il CFO e il direttore dell'Investor Relation a presentarvi i risultati della semestrale che il nostro consiglio di amministrazione ha appena approvato. Sono risultati che sono confermativi dei buoni risultati del primo trimestre e che sono ovviamente in linea con quello che è il nostro piano industriale che abbiamo approvato all'inizio dell'anno. Quello che vediamo nella riga dei ricavi è una riduzione del circa il 33%, che è una riduzione legata prevalentemente all'effetto dello scenario energetico, che ci ha portato minori prezzi sull'attività di vendita e quindi minore fatturato, ma questo, come sapete, per noi è un elemento positivo, e anche qualche attività di intermediazione più bassa, e quindi una riduzione consistente del valore della produzione. A livello di EBITDA evidenziamo una crescita dopo la straordinaria crescita dell'anno scorso, continuiamo a crescere anche nel secondo quarter, in linea con quello che avevamo già visto nel primo quarter, e quindi raggiungiamo un livello di 733 milioni di euro. Crescita che, come era già accaduto nel primo quarter, si amplifica in termini percentuali mano a mano che scendiamo nel conto economico. A livello di EBIT abbiamo una crescita del 2,8%, sono andato veloce su EBITDA ed EBIT perché li tratteremo con più dettaglio nelle slide successive, e fino ad arrivare a una crescita molto importante in termini di crescita percentuale di circa 16%, che significa 30 milioni in più rispetto al primo semestre dell'anno scorso nel confronto dei dati. Crescita sull'utile netto che ovviamente, avrà modo di spiegarci poi il dottor Vai, è una crescita che permette di trasferire sull'utile netto il valore che avevamo generato a livello di EBITDA, quindi a livello di attività operative sia l'anno scorso che quest'anno, fino all'utile netto grazie alla diminuzione degli oneri finanziari legati prevalentemente al rasserenamento dello scenario energetico che ha portato una minore fabbisogno e una maggiore stabilità dei flussi e quindi, diciamo, una razionalizzazione possibile per quanto riguarda tutto il tema dei debiti che abbiamo. Se andiamo ad analizzare l'EBITDA, vediamo come, considerando, vi ricorderete, il fatto che l'anno scorso noi abbiamo realizzato grandi risultati su tutto il mondo del super ecobonus, avendo conseguito, diciamo, e estratto il maggior valore possibile da questi risultati, vediamo come la crescita strutturale per 66 milioni ha più che compensato la diminuzione su questa partita e quindi ci porta e ci consente di evidenziare una crescita netta di 15 milioni, ma che ha un valore maggiore rispetto a quello che si vede in termini di 14 milioni. Perché? Perché stiamo sostituendo elementi e opportunità che abbiamo colto l'anno scorso e negli anni precedenti con elementi di crescita strutturale che sono abbastanza equilibrati fra le attività che abbiamo sul mercato e le attività che portiamo avanti nei settori regolati, 37 milioni sul mercato e circa 29 milioni sul mondo regolato. Com'è che riusciamo a trasferire la crescita che abbiamo fatto a livello di EBITDA quasi completamente in termini relativi a livello di EBIT? Perché? Perché a fronte dei maggiori ammortamenti che stiamo rilevando per effetto della crescita degli investimenti, vi ricorderete che noi stiamo investendo circa 2 miliardi nel periodo di piano incrementale in investimenti di sviluppo e questo ovviamente genera maggiore ricchezza a livello di EBITDA, ma anche maggiori ammortamenti. Bene, noi stiamo compensando questa crescita degli ammortamenti con la diminuzione degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Questo è anche l'effetto della diminuzione del fatturato e quindi del minor fabbisogno che abbiamo su questa linea, quindi ci consente di recuperare ed efficientare per 16 milioni rispetto al confronto dell'anno scorso. Entriamo adesso, diciamo, nell'elemento di creazione di valore, no? Cosa significa questo crescita a livello di conto economico unita, diciamo, alla stabilità a livello patrimoniale. Crescita significa incrementare il valore, che era uno dei target che ci eravamo dati nel piano, e qui lo misuriamo attraverso tre diversi indicatori, ma che ci dicono tutti la stessa cosa. Vediamo che il ROI cresce di un punto percentuale, quindi cresce del 10%. Idem per il ROE, anche qui più di un punto percentuale, con una crescita, diciamo, superiore al 10%. Quindi gli indicatori di redditività operativa e del capitale di equity ci dicono crescita del 10%. Cosa che vediamo anche se consideriamo il total shareholder return del primo semestre, che ci evidenzia cosa? Il fatto che abbiamo distribuito un dividendo che rispetto al valore del titolo dava una redditività del 4% e che se andiamo ad analizzare l'earning per share del primo semestre, questo earning per share incrementa quasi del 17%. Fatta questa vista veloce, andiamo un po' in dettaglio su quelli che sono i business e le determinanti specifiche. Come, diciamo, per lo scorso trimestre, terremo rapida la rappresentazione dei numeri, proprio per lasciare spazio a voi, poi per le domande successive, in maniera tale da concludere nell'ora a disposizione, visto che poi avete le agende diciamo, con altri impegni e quindi vogliamo stare in quei termini. Entriamo nel mondo dell'energy supply. Qui abbiamo una diminuzione diciamo, dell'EBITDA rispetto all'anno scorso, proprio perché viene meno il super ecobonus, il contributo che avevamo legato alle opportunità fiscali che il governo fino all'anno scorso dava ai clienti finali. Noi le abbiamo colte, abbiamo pagato valore, le stiamo sostituendo. Anche qui, diciamo, la crescita organica ci porta a una crescita di circa 28 milioni che compensa più della metà di questa negatività che abbiamo sul super ecobonus. Crescita organica che è sostenuta, diciamo, come già visto nel primo trimestre, da principalmente diciamo, tre elementi. Da un lato la crescita dei clienti, complessivamente abbiamo 125.000 clienti in più, la crescita della marginalità legata ai rinnovi e anche la riduzione dei costi, degli shipping cost, che in un periodo in cui la volatilità energetica è molto ridotta e i livelli di prezzo molto più stabili, si sono ampiamente ridotti e sono ritornati ai valori pre-crisi, e questo ovviamente ci porta a incrementare le marginalità. Se guardiamo la dinamica dei clienti, appunto dicevo, la crescita organica ci porta a raggiungere alla fine del mese di giugno circa 3 milioni e 700 mila clienti, 3 milioni e 100 mila clienti, con una crescita complessiva di 125 mila clienti, ma come sapete il 1° di luglio sono arrivati 1 milione di clienti dalla maggior tutela che abbiamo iniziato a gestire e siamo on track con le attività che avevamo previsto di fare in questo primo mese. Lascio la parola adesso all'amministratore delegato per diciamo, gli ulteriori approfondimenti sui business.
Grazie, grazie Cristian. Buon pomeriggio anche da parte mia. Passiamo al West. Vi avevamo detto la volta scorsa, quando commentavamo il primo quarter, che non conosceva soste quest'area e quindi lo confermiamo anche oggi con un'accelerazione, come vedete dal grafico in basso a destra. Quindi vedete che c'è nel secondo quarter un'accelerazione rispetto al primo quarter che vedeva più 2. I più 7 che ci portano a più 9 rispetto al primo semestre 2023. A questa crescita hanno contribuito tutte le attività gestite nell'area waste, la parte regolata, quindi la parte collection che ha segnato una crescita complessiva di più 3 rispetto appunto al primo semestre del 2023. Poi questa è una crescita che diciamo supportata oltre che dall'aumento del ritorno regolato anche ad altre azioni di efficientamento, come abbiamo già detto in passato, azioni di integrazione dei servizi a valore aggiunto e poi anche dal fatto che sono diminuiti i costi di avvio delle concessioni. Vi ricordo che abbiamo delle concessioni a 15 anni e quindi abbiamo davanti una buona visibilità per quanto riguarda questa attività, sia appunto di raccolta ma anche funzionale all'altra attività che ci dà ancora più soddisfazione, che è quella appunto dell'attività di trattamento dei rifiuti. Questa è un'area che è un'attività di business che ci sta facendo segnare un più 9, se escludiamo per un attimo il mercato energia, che lo commentiamo fra qualche secondo, un'attività che sta crescendo per volumi e per prezzi, e quindi nei primi 6 mesi abbiamo avuto anche delle espansioni delle quote di mercato. Vedete appunto nel grafico a destra, i volumi speciali sono cresciuti di 170.000 tonnellate, soprattutto quelli industriali, che vede la nostra multi-utility leadership, leader in Italia, e quindi anche di fronte a una frenata dell'industria noi siamo presenti principalmente, oltre che in industria, anche nel settore oil and gas, che come ben sapete è un settore anticiclico rispetto agli altri, quindi qui questo ci fa crescere sia sui rifiuti solidi ma anche soprattutto ultimamente anche sui rifiuti liquidi. Abbiamo avuto anche una crescita nei 170.000 tonnellate anche dei rifiuti speciali di derivazione urbana, in cui importati da altre regioni e che sono in difficoltà appunto sui trattamenti. Sempre nel mercato industria, due parole sulla crescita dell'attività di bonifica. Vi ricordate nel 2023, all'inizio 2023, avevamo acquisito ACR, quindi sta continuando a crescere, sta continuando a darci soddisfazione economica con aumenti di attività su clienti storici ma anche su clienti nuovi, e quindi questa attività di vendere economia circolare, quindi di fare bonifica, di fare rigenerazione delle aree attraverso un'azienda che ci ha permesso di diventare leader anche nel settore delle bonifiche, sicuramente è un fattore positivo per la crescita anche di quest'area. I prezzi, dicevo prima, contribuiscono perché sono stabili e addirittura in alcuni casi sono anche un po' cresciuti per quanto riguarda i rifiuti liquidi. Sulla marginalità, ultimo commento, derivante dall'energia venduta, prodotta principalmente da IWTE, quindi qui ci aspettiamo pertanto che questa componente possa risultare neutrale sulla crescita dei risultati a fine anno. Quindi l'anno scorso effettivamente questa ci aveva dato, obiettivamente ci aveva fatto segnare un risultato davvero davvero molto buono, ma grazie alla nostra copertura, quindi alle nostre policy fatte con i fixing, ma soprattutto anche alle minori soste che avremo nel secondo semestre, qui questo meno 3 ci aspettiamo che tende a zero. Quindi direi che adesso passerei al secondo commento, seconda scheda, quella sulle reti. Quest'anno abbiamo delle reti, quindi come ben sapete abbiamo, grazie all'aggiornamento quindi del regolatorio dei WACC, questa rappresenta il maggior contributore alla crescita operativa di gruppo, quindi in valore assoluto abbiamo 269 milioni di MOL per le reti, che corrispondono al 37% del gruppo, quindi una crescita complessiva lineare rispetto anche al primo Q, è visibile ovviamente, come già sapete, l'effetto dell'aumento dei ritorni regolati più 110 basis point in media, che hanno sostenuto una crescita appunto dell'EBITDA, come vedete in grafico a destra, a doppia cifra fino a quasi l'11%. I driver della crescita includono anche l'inflazionamento della RAB con il tasso inflattivo approvato dall'autorità per il ricavi del 2024, che sono particolarmente significativi fino al 5,3%, e poi l'inflazione è stata anche riconosciuta sui costi, quindi sugli OPEX. Come vedete dal grafico a destra, tutte le reti hanno dato un contributo, una prevalenza del business water perché è il business maggiore per quanto ci riguarda con la sua RAB da 1,8 miliardi, che ha fatto registrare una crescita da 18 milioni di MOL. Poi abbiamo la distribuzione elettrica che è risultata in forte crescita per un motivo principale, quello legato all'applicazione del metodo ROSS, che abbandona la media nazionale di Enel, che va invece sulla media di impresa specifica, e questo ovviamente noi lo sappiamo cogliere, è un'opportunità che sappiamo cogliere, quindi quest'anno la coglieremo tutta e così via anche per gli anni a venire. Anche la distribuzione gas è cresciuta, ha dato anche il suo piccolo contributo. Tutti questi positivi risultati hanno pienamente compensato il risultato del teleriscaldamento, che si è posto a confronto con il primo semestre 2023, che beneficiava di un considerevole sostegno di crediti d'imposta non ricorrenti e oltre a quelle tariffe provvisorie che vi avevamo già raccontato, che probabilmente, insomma, poi scopriremo tra qualche settimana quello che potrebbe essere la nuova proposta, appunto, la nuova delibera, nuove tariffe che verranno proposte da ARERA per l'anno 2025, visto che queste sono quelle provvisorie. Quindi mi avvio alla conclusione. Questo EBITDA delle reti quindi ha innalzato diciamo significativamente il livello dei risultati storici delle reti, come potete vedere dal grafico a sinistra. Vedrete infatti come siamo riusciti in questi anni, in assenza di un aggiornamento così significativo del WACC e di grande inflazione, a compensare appunto l'impatto con guadagni in efficienza, con continui investimenti in sviluppo. Quindi l'incidenza dei business regolati sul resto delle attività di portafoglio quindi andrà progressivamente nel corso dell'esercizio a ribilanciarsi, migliorando così ancora di più il profilo di rischio del gruppo. Lascio la parola a Massimo Vai per il commento sulle restanti schede. Grazie.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, nella slide 7 vedete l'aggiornamento del nostro cash flow e sulla destra l'evoluzione, la progressione del rapporto tra net debt e EBITDA. Partendo dal cash flow, l'operating cash flow del primo semestre ha raggiunto quota 536 milioni e ha aggiunto altri 230 milioni al risultato che avevamo consuntivato nel primo quarter, che ricordo era di 306 milioni, quindi un valore sicuramente importante, anche in considerazione del fatto che nel secondo quarter, come ben sapete, viene a mancare la componente della stagione termica, soprattutto per il gas, e quindi è una crescita ancora molto molto rilevante. Se confrontiamo questo valore con il valore consuntivato lo scorso anno a giugno, abbiamo una crescita di 76 milioni per un equivalente percentuale del 17%. Spostandomi verso destra, vedete che l'assorbimento del working capital si riduce rispetto a quello che avevamo consuntivato nel primo quarter, quindi gli effetti dello sviluppo commerciale al termine della stagione termica hanno attenuato l'assorbimento di cassa, quindi era assolutamente in linea con le nostre aspettative. Ricorderete che nel primo quarter avevamo avuto un assorbimento importante per il pagamento di quelle quote di debiti verso fornitori che avevamo ancora in pancia a fine anno, relativi a tutti i lavori legati al bonus 110% che avevamo ultimato lo scorso anno. Proseguendo verso destra, mi soffermo sulle CAPEX, quindi sugli investimenti, che nel primo semestre di quest'anno raggiungono quota 328 milioni, sono in crescita di 22 milioni rispetto allo scorso anno e assolutamente allineati con quelli che sono i nostri piani di sviluppo previsti dal piano industriale che abbiamo approvato alla fine di gennaio di quest'anno. Poi abbiamo una colonnina che a marzo non c'era, era la colonnina della distribuzione dei dividendi che abbiamo effettuato nel mese di giugno per un controvalore complessivo di 252 milioni in crescita, come sapete, rispetto all'anno scorso, perché con i risultati raggiunti lo scorso anno abbiamo deliberato di incrementare il dividendo per azione che sarebbe stato poi distribuito. Complessivamente il combinato disposto di questi elementi hanno portato a un incremento del nostro indebitamento di 236 milioni, che però, se rapportato alla crescita dell'EBITDA, mantengono sostanzialmente stabile il nostro rapporto di riferimento IFN su EBITDA, che rimane, si conferma, ben al di sotto della soglia che noi riteniamo di riferimento per la nostra solidità e flessibilità patrimoniale finanziaria, che è quella del 3x. Quindi direi risultati molto, molto positivi sul fronte della generazione di cassa, che e passo alla slide successiva, partendo da sinistra, hanno anche come elemento molto rilevante una riduzione del costo medio del debito a lungo termine al 2,7%. L'anno scorso, se confrontiamo ovviamente la prima parte di quest'anno con la prima parte dello scorso anno, ricorderete che noi l'anno scorso, nel primo semestre, avevamo avviato la fase di ridimensionamento della nostra esposizione al debito bancario, che avevamo attivato nel secondo semestre del 2022 per far fronte a tutte quelle esigenze di assorbimento di CCN legate allo stoccaggio del gas, ai mercati di ultima istanza, e che poi l'anno scorso in parte si è riassorbita, ma è stata sostituita dall'investimento in circolante che abbiamo fatto per cogliere le opportunità del mondo super bonus 110%. Abbiamo quindi restituito il debito bancario che avevamo fatto in quei 12 mesi, e questo ha comportato una riduzione del costo del debito, e siamo ritornati di fatto a un valore pressoché analogo a quello che avevamo consuntivato nella prima metà del 2022. Per quanto riguarda la nostra esposizione a rischio di tasso di interesse, vedete che noi abbiamo per il 97% un debito a tasso fisso, quindi un'esposizione molto marginale all'oscillazione dei tassi di interesse. Aggiungo che proprio in questi mesi successivi alla chiusura del 30 giugno abbiamo anche provveduto a rimborsare un green bond che ha dato a naturale scadenza, l'abbiamo fatto nel mese di luglio, e la settimana prossima andremo a restituire un altro bond che ha ormai 15 anni, emesso 15 anni fa, e questo lo facciamo senza dover far riferimento a nuove linee di finanziamento o nuove emissioni, ma semplicemente con la cassa che l'azienda ha generato / rilasciato in questi mesi. Per quanto riguarda l'aspetto sul lato destro della slide di rating, qui abbiamo solo una conferma di quello che vi abbiamo rappresentato, non ci sono novità, i nostri ratio, i nostri parametri interni e quelli adjusted da parte delle agenzie di rating sono tranquillamente al di là delle soglie di riferimento per poter considerare a rischio un'eventuale variazione di rating, quindi direi molto molto bene, una conferma di quanto avevamo previsto di fare, quindi siamo in linea con le aspettative, forse anche un pelino meglio, e questo ci dà sicuramente un buon outlook anche per la seconda parte del 2024. Vi lascio la parola al Presidente per la parte conclusiva della presentazione. Grazie.
Bene, abbiamo parlato fino adesso dei risultati economico e finanziari, adesso dedichiamo una pagina al tema della sostenibilità. Voi ricorderete che il nostro piano aveva la creazione di valore come pilastro strategico, la sostenibilità e la resilienza. Oggi ci siamo fino adesso concentrati sul primo, facciamo anche un focus sul secondo. Perché facciamo oggi un focus sul secondo? Perché in questo trimestre, ma direi in questo ultimo mese e mezzo, abbiamo lavorato significativamente per toccare tre stakeholder di grande importanza per la crescita, per lo sviluppo e la realizzazione del piano industriale, ma anche obiettivi che traguardano orizzonti oltre a quelli del piano industriale. Chi sono? Sono il mondo dei lavoratori del gruppo, il mondo dei fornitori e l'ambiente, inteso come ambiente esterno e come neutralità carbonica. cosa è successo? Abbiamo concluso, diciamo, il lavoro per definire il piano di sviluppo strategico per quanto riguarda il personale è per noi l'asset fondamentale per lo sviluppo e per il raggiungimento dei risultati che questa azienda storicamente ha portato e che vuole continuare a portare, e quindi abbiamo definito qual è la strategia per affrontare le sfide del mondo del lavoro, partendo dalle tematiche della sicurezza, dalla gestione di un circolo virtuoso fra, diciamo, formazione, crescita professionale, aumento della produttività e remunerazione dei dipendenti, e andando a lavorare anche su tutte le tematiche che oggi sono molto sentite, soprattutto dalle giovani generazioni, e che riguardano il welfare a 360 gradi dell'integrazione fra vita lavorativa e vita personale, privata. Quindi un'iniziativa con un documento programmatico di una settantina di pagine che abbiamo sottoscritto anche con i sindacati, che sicuramente ha degli elementi di grande innovazione, come è stato evidenziato anche da molti enti e organi italiani, governativi. Sui fornitori, crescita del personale ma anche crescita dei fornitori. La nostra catena dei fornitori è una catena preziosa. Noi abbiamo sempre in questi anni lavorato per far crescere la catena dei fornitori, perché una loro crescita in termini di competitività, di professionalità, sostiene la crescita del gruppo, e quindi abbiamo questo circolo virtuoso in base al quale noi cresciamo, facciamo crescere i fornitori che ci aiutano a rifare ulteriore crescita. Bene, abbiamo definito un piano specifico per i fornitori che riguarda tematiche come la sicurezza, sempre più importante in questo periodo, ma anche tematiche di crescita legate agli assi della sostenibilità, e quindi formazione professionale e servizi per i fornitori. È una piattaforma che abbiamo chiamato Era Pro, che ha proprio l'obiettivo di essere di supporto allo sviluppo del piano industriale proprio per la leva strategica dei fornitori, quindi personale e fornitori. Vi ricorderete che noi ci siamo dotati nel 2021-22 di un target in termini di riduzione di emissioni di anidride carbonica per quanto riguarda scopo 1, 2 e 3 della nostra azienda. Questo target diceva cosa? Che l'orizzonte al 2030 era una riduzione del 37% e che oggi siamo più o meno a metà del percorso, no? E quindi a fine piano saremmo arrivati al 29%. Bene, in questi 6 mesi abbiamo lavorato per capire quali era la nostra ambizione, le nostre possibilità, come sempre supportate da azioni concrete in termini di raggiungimento della neutralità carbonica. E quindi proprio oggi il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano strategico per raggiungere la neutralità carbonica al 2050. Considerando che solo meno del 10% delle emissioni che noi abbiamo sono legate alle nostre attività dirette e più del 90% è legata alle emissioni dei clienti che comprano energia da noi, e quindi su quello agiamo sia con le leve dirette che indirette. Anche qui abbiamo una serie di iniziative concrete che abbiamo ipotizzato da svolgere nei prossimi 25 anni proprio per raggiungere quell'obiettivo net zero al 2050, che noi prudentemente pensiamo di raggiungere al 90% in termini di riduzione delle emissioni, e di compensare con strumenti di cattura della CO2 quel 90% al 2050, seguendo una traiettoria di diminuzione che è coerente col mantenimento della crescita delle temperature al di sotto dei 2 gradi centigradi, in linea con le traiettorie definite. Quindi un semestre, in cui abbiamo fatto bene sui numeri economici e abbiamo continuato ad aggiungere pezzi e programmazione e attività operative proprio per toccare e portare avanti anche gli altri stakeholder dell'azienda, proprio in questo circolo virtuoso in cui la crescita di tutti gli stakeholder contemporaneamente porta un'amplificazione dei risultati. Vengo alle conclusioni che sono solamente sottolineature delle cose che abbiamo visto fino ad oggi, fino adesso, in questa quasi mezz'ora illustrazione. Allora, l'EBITDA cresce, continua a crescere, dopo la crescita di 200 milioni l'anno scorso continuiamo a crescere in termini assoluti, ma quello che insomma, è rilevante è che se l'EBITDA cresce di 15 milioni, la crescita che noi abbiamo in termini di crescita strutturale, quindi nettando completamente il super ecobonus che era straordinario, è di 66 milioni, quindi la potenza di crescita di questo gruppo è ancora, anche in questo semestre, molto elevata e molto forte. Dal punto di vista finanziario stiamo viaggiando con una leva attorno a 2,7 per, quindi manteniamo una buona generazione di cassa che ci permette di alimentare il piano di investimenti che stiamo facendo e la politica di distribuzione di dividendi che abbiamo fatto. Vi ricorderete nel piano industriale come sostanzialmente il livello del debito rimanesse stabile e tutta la generazione di cassa ci serviva per alimentare crescita in termini investitori, crescita in termini di M&A e crescita della quantità di dividendi distribuiti. Quindi siamo perfettamente on track. E se devo dire il risultato, diciamo, che forse è un po' un outlier rispetto a quello che ci aspettavamo, almeno in questo primo semestre, quando abbiamo fatto il piano industriale, quello del net profit, che è cresciuto già di 30 milioni nel primo semestre, con una crescita in termini percentuali del 16%, che arriva dopo la crescita che abbiamo fatto l'anno scorso del 16% sugli utili, quindi continuiamo anche sulla bottom line a crescere in doppia cifra, e quindi questo è l'elemento che ci dà anche maggiore soddisfazione in termini di creazione di valore. Io qui mi fermerei, lascerei a voi per le domande, così abbiamo una buona mezz'oretta per i vostri approfondimenti.
Buonasera ingegnere Fabbri, la prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca.
Salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo tre domande. La prima era sul business del supply. C'è stata una trentina di milioni di euro di crescita organica del business, a parte il fatto ovviamente che c'è una moderazione nel prezzo delle commodity che sicuramente aiuta. Mi interessava capire quali sono le politiche commerciali che sta implementando la società che giustificano questa crescita nel business del supply. La seconda domanda è sul business waste. Ho visto anche una crescita dei volumi, ma l'EBITDA cresce di più dei volumi, quindi c'è un underlying dynamic, penso collegato a special waste, sui prezzi, positiva, molto positiva. Potete elaborare le dinamiche che state vedendo a livello di prezzo e come vi aspettate che tanti volumi come prezzi possano evolvere durante la seconda metà dell'anno. E la terza domanda ha da vedere con il financial structure della società. Il networking capital absorption è stato di praticamente 170 milioni di euro. Dove vi aspettate questo networking capital absorption per la fine dell'anno? E se il 4 billion di debito, 4.1 di debito che avete in questo momento potrebbe essere un buon guidance per la fine dell'anno. E la ultimissima domanda con rispetto al bottom line, se ve la sentite di commentare sul un guidance del net income per il 2024. Grazie.
Grazie per le domande. Andiamo in ordine così diciamo, non perdiamo il filo. Beh, sul mondo della supply, noi in questo momento sosteniamo la crescita perché stiamo aumentando la dimensione dei clienti e quindi 125.000 clienti danno un buon contributo a quella crescita di 28 milioni che abbiamo visto. Dal punto di vista del contributo è sicuramente legato per l'altra maggioritaria alla riduzione degli shipping cost, e quindi diciamo, è un contributo che non genera maggior peso sui clienti finali. E poi sicuramente abbiamo aumentato di qualche euro le marginalità overall, anche per tener conto degli elementi di rischiosità che negli ultimi due anni abbiamo potuto apprezzare, quindi qualche cosa c'è, ma non è una crescita significativa delle marginalità. Siamo nell'ordine di qualche euro, forse decina di euro per cliente, quindi stiamo parlando di numeri molto, molto piccoli rispetto a questo. Quello che stiamo apprezzando è sicuramente una buona tenuta delle attività commerciali una buona tenuta nonostante questo periodo di cambio e di fine delle tutele, no? Perché abbiamo visto prima quella del gas a inizio anno, quella dell'elettrico col mese di giugno. Questo generalmente porta qualche movimento in più nel mercato, però come vedete siamo ancora con un saldo netto di crescita positiva, e quindi continuiamo a leverraggiare sulla leva fra buone acquisizioni e basso livello di churn. Aggiungo, perché prima sono andato molto veloce, il tema del milione di clienti che è arrivato dalla tutela. Sono arrivati, come sapete, il 1° di luglio dopo una decina di giorni avevamo già tutti i clienti caricati sui sistemi e già avviato all'inizio di luglio i primi contatti con i clienti e abbiamo conclusi il primo giro di contatti con tutti i clienti nel mese di luglio, quindi devo dire un livello di customer base che in questo momento è molto buono e in linea forse anche un po' meglio rispetto alle aspettative. Stiamo facendo le cose che avevamo previsto nel piano, quindi siamo partiti col piede giusto e spedito. D'altronde ci eravamo preparati per 6 mesi a questa attività, e quindi nulla di meno ci aspettavamo e nulla di meno abbiamo fatto. Grazie. Su questo, se vuoi rispondere tu.
Sì, grazie Javier, buon pomeriggio anche da parte mia. Allora, come dicevo prima, sicuramente i prezzi sono stabili, ma in alcuni casi, commentavo prima, che si sono un po' alzati. Mi riferisco ai rifiuti liquidi e quelli che noi trattiamo nel settore oil and gas, perché siamo diventati ormai un riferimento per quel settore, sia per quanto riguarda i rifiuti liquidi, grazie che noi trattiamo attraverso i nostri impianti, per cui sicuramente abbiamo, come ben sapete, un parco impiantistico enorme, 100 impianti capaci e in grado di trattare qualsiasi tipo di rifiuto solido, liquido, pericoloso, non pericoloso, e quindi i prezzi si sono un po' alzati, soprattutto sui liquidi, in alcuni casi anche per quanto riguarda i rifiuti urbani, di rifiuti speciali di generazione urbana. La seconda considerazione è legata alle sinergie che noi abbiamo saputo portare a casa anche attraverso le acquisizioni che abbiamo fatto nello scorso 2023. In primis cito quella legata ad ACR, che nel primo semestre del 2024 ci porta un valore importante, significativamente importante, che con le sue attività di bonifica dei siti continua a darci buone soddisfazioni. Non sempre si generano rifiuti in quelle attività, a volte sì, a volte no, però generiamo molle, generiamo valore e quindi creiamo valore. Faccio un esempio: per esempio noi stiamo sempre più accompagnando le grandi aziende, cominciando per esempio Enel. Noi siamo stati scelti per occuparci della depurazione delle acque del bacino della centrale di Suviana. Avete sicuramente letto anche in prospettiva futura di una partnership con Fincantieri per rendere i loro cantieri più sostenibili e sicuramente in grado di poter quindi ridurre i loro residui industriali e poi di valorizzarli. Ecco, questo sicuramente è un'operazione in prospettiva. Poi proprio ieri abbiamo siglato una e-closing con TRS, che è un'azienda che fa pretrattamento appunto rifiuti nel Piacentino, che ci permette di poter diciamo essere presenti anche, quindi ampliare la nostra area commerciale geograficamente, andare verso il nord-ovest e quindi un po' andare ad aggredire la Lombardia, che ovviamente potete immaginare un po' è una regione molto molto ricca, molto importante per quanto riguarda tutta la parte industrial waste.
Massimo, per quanto riguarda le domande sulla financial structure, Javier, allora, come parto dal debito, allora in questo momento la nostra vision sulla chiusura dell'anno si aggira attorno al valore che abbiamo visto in questo semestre, quindi 4 miliardi e 100, 50 milioni più, 50 milioni meno, questo è quello che noi oggi vediamo con le informazioni a nostra disposizione. Ovviamente poi ci sono elementi legati alla stagionalità, noi sapete che, ve l'abbiamo detto, stiamo facendo un grande sviluppo commerciale, a questo si aggiunge anche tutta l'attività di onboarding del milione di clienti che cerchiamo di fare il più rapidamente possibile, quindi se tutto va come deve andare io mi aspetto di non avere grandi impatti rispetto alla vista che abbiamo oggi, con tenuto conto che poi dovremo gestire anche l'investimento di circolante legati non più a 3 milioni e 8 di clienti ma a 4 milioni e 8, quasi 5 milioni, quindi proporzionalmente dovrebbe avere un impatto un pochino crescente, ovvio che in funzione dello scenario dei prezzi questo si può amplificare o ridurre. Quindi per dire una risposta secca, sì, l'ordine di grandezza è intorno a 4 miliardi e 100 in questo momento, 4 miliardi e 100, 150 sulla base delle nostre informazioni. Basta, questo è un po', credo di aver risposto in modo molto secco alle tue domande, quindi mi fermo qui.
Veniamo alla domanda, quella sempre più complessa, no? Le indicazioni sulla parte del risultato netto. Come vedete, noi abbiamo portato a casa in questi 6 mesi una crescita di 30 milioni e quindi l'azienda sta andando bene, quindi non vediamo elementi negativi da qui alla fine dell'anno rispetto a come sta andando l'azienda oggi. Per cui, come ho risposto 3 mesi fa a questa domanda, il consensus è partito dal piano industriale, noi stiamo realizzando il piano industriale, quindi per la proprietà transitiva quelli sono i riferimenti sui quali pensiamo di rimanere e di stare. Insomma, quindi al momento direi tutto bene, forse anche più veloce di quello che pensavamo. Poi questo non significa che quest'anno faremo il risultato del 2027 come abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo chiuso in un anno il piano industriale, però insomma stiamo procedendo un po' meglio delle cose che avevamo visto e che pensavamo di fare in questi primi 6 mesi. Quindi insomma, questo è.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Ogioni di Kepler Cheuvreux. Prego, Emanuele.
Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per la presentazione. Io ho alcune domande. La prima è sempre su questo milione di clienti acquisito nelle aste, quindi già si è ridotto rispetto a di un 10% o oltre rispetto al dato di inizio anno, quindi vuol dire che c'è stata comunque una migrazione naturale da questo segmento verso il libero mercato, non necessariamente magari dentro ERA. Ecco. Questo è un focus importante per gli investitori, quindi se volete dettagliarci meglio sugli step, diciamo, anche del per monitorare questo shift, questa migrazione attesa, parziale perlomeno, di questo milione di clienti nei prossimi mesi, cosa possiamo attenderci da qui a fine anno in termini di migrazione, quali sono le tempistiche, quali sono le attività commerciali concrete per poter spingere alla migrazione dei clienti verso il mercato libero. So che è una domanda ricorrente, però è appunto è sempre in grande focus presso gli investitori. Una seconda domanda invece è riferita alla vostra flessibilità finanziaria. Sicuramente avete spazio per rileverage per fare acquisizioni, quindi mi chiedevo se potete indicarci quali sono i focus settoriali di asset in cui siete particolarmente interessati. Negli ultimi tempi, al di là poi dell'annuncio di ieri, ma anche legato a eventuali altre operazioni, ad esempio nel settore della gas distribution, come il potenziale deal tra merger tra Italgas e 2i Rete Gas, se eventualmente anche siete interessati ad acquisire asset nella gas distribution nel caso dovessero essere messi in vendita per via dell'antitrust, ad esempio, o comunque in quali altre aree potreste fare acquisizioni. E una domanda invece, una terza domanda sulla financial charges, in particolare sono stati veramente molto bassi nell'H1, nel Q2 e nell'H1, so che non volete dare delle guidance precise sui numeri magari del net profit, però magari se potete invece indicarci un ordine di grandezza per l'H2, quindi per il full year, per quanto riguarda il financial charges. E infine un'ultimissima domanda sull'utilizzo dei crediti fiscali. Mi sembra che voi dovreste beneficiare di circa 200 milioni all'anno, quindi anche nel 2024, dei crediti fiscali sugli 800 milioni totali. Volevo capire quanto era già stato utilizzato nell'H1 e se questo utilizzo di 200 milioni era comunque già compreso in questa indicazione di 4 milioni e 100 circa di debito per il full year. Grazie.
Un milione di clienti, noi avevamo stimato a gennaio, quando abbiamo chiuso il piano, che sarebbero stati 1.100.000, considerate che siamo partiti, che i nostri lotti avevano circa 1.400.000 di potenziali clienti, quindi noi avevamo fatto una stima delle uscite del numero di clienti e quindi su questa stima davamo l'indicazione di circa 1.100.000, sono 1.000.000. Una fetta, diciamo circa un 40% della differenza fra 1.000.000 e 1.100.000, sono clienti che abbiamo già acquisito noi su quei territori. Quindi, quando vi dicevo, siamo partiti un po' in anticipo con le attività, e siamo partiti in anticipo nel senso che abbiamo già iniziato a fare attività prima che arrivassero i clienti, e quindi una fetta, diciamo, di lavoro l'abbiamo anticipata a prima dell'inizio di luglio, questo per dire che ci stiamo portando avanti. E cosa ci aspettiamo adesso? Diciamo, per il momento noi avevamo fatto un piano prudente e quindi insomma, per qualcosa di meglio lo stiamo facendo, per il momento confermiamo il piano, detto che le cose che stiamo vedendo sono tutte migliorative, però siamo a un mese, diciamo, dall'acquisizione dei clienti, quindi diventa anche difficile fare una previsione seria sulle cose che stanno andando. I segnali, come dicevo, sono positivi, confortanti, quindi non vediamo elementi di criticità e quindi cioè il piano era prudente, consideriamo che diciamo, ci sia possibilità di lavorare quantomeno in quella direzione, se non con l'obiettivo di battere quei numeri. Sul tema della disponibilità di cassa, cioè, come sapete, noi siamo sempre attenti al mondo dell'M&A e quindi guardiamo. Orazio prima citava il closing di TRS, sicuramente l'ambiente è uno degli assi, come avevamo detto, l'energia è l'altro, ma insomma noi valutiamo quelle che sono le opportunità che ci sono sul mercato, nella logica ovviamente di creazione di valore e di creazione di sinergie con le attività che abbiamo. Quindi, cioè, non entro nel merito delle varie cose che ci sono in giro, perché poi insomma noi raccontiamo le cose quando succedono, siamo attenti a tutto quello che passa sul mercato, che sia coerente con, diciamo, il nostro portafoglio di business e che sia coerente con l'obiettivo che è quello di creazione di valore, che significa potenzialità di creare sinergia e prezzi, diciamo, coerenti col valore dell'asset che andiamo a comprare secondo quelle che sono le nostre view.
Per quanto riguarda le domande sulla parte financial, allora, per quanto riguarda la stima che vi ho dato poco fa sull'aspettativa di chiusura a fine anno del debito, sì, ovviamente include anche il completamento di tutte le attività legate all'utilizzo dei crediti fiscali che abbiamo in portafoglio in compensazione utilizzando la nostra tax capacity, quindi questo effetto è già incluso. E per quanto riguarda l'utilizzo nel corso dell'anno, stiamo seguendo una pianificazione molto accurata e quindi nella prima parte dell'anno proporzionalmente sono stati allocati circa il 50% di queste attività di compensazione, perché seguono la logica contabile di distribuzione cross anno. Passando alla parte di financial charges, quindi l'impatto sul conto economico, sicuramente l'impatto di questo semestre, se confrontato col semestre dello scorso anno, è molto importante. La nostra aspettativa è che il valore assoluto nel secondo semestre possa essere, come ordine di grandezza, simile a quello del primo semestre. Ovviamente il differenziale rispetto al secondo semestre dell'anno scorso, quindi su base annua, sarà un pochino ridimensionato, perché già nella seconda parte dello scorso anno un po' di attività di ottimizzazione le avevamo portate a casa e quindi il differenziale tende ad assottigliarsi.
Bene, passiamo alla prossima domanda.
La prossima domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego, Francesco. Non mi va. Francesco, dovresti accettare la notifica che ti compare al centro del tuo monitor.
Ok, mi sentite adesso?
Sì, adesso sì, grazie.
Sì, buon pomeriggio, grazie. Due domande. La prima è sull'energy efficiency. C'è stato ovviamente un calo nei primi sei mesi dell'anno. Mi domandavo quali fossero le prospettive, diciamo, sia per la seconda parte dell'anno che poi, diciamo, nel medio periodo, se possiamo attenderci che i livelli che abbiamo visto nei primi due trimestri siano sostanzialmente il livello del business, diciamo, nel breve periodo, se possiamo attenderci un ulteriore rallentamento, ovviamente nel breve, poi ipotizzare un recupero a partire dal 2025 magari. La seconda domanda è sulla supply, in particolare sul mercato elettrico. Ovviamente, diciamo, i contratti che sono stati stipulati nei primi sei mesi dell'anno scorso cominciano in buona parte a scadere, vengono rinnovati e mi domandavo se notate qualche tipo di compressione dei margini, anche magari ovviamente offsettata dal incremento del numero di clienti, oppure se lato vostro non vedete differenze particolari. Grazie.
Grazie Francesco. Allora, sul tema energy efficiency, in realtà dopo tre anni di grande lavoro e per sfruttare tutte le opportunità dei bonus fiscali, quello che rimane dopo i bonus fiscali è molto più alto di quello che avevamo prima, quindi ci sono una serie di attività che portiamo avanti. Anche quest'anno il contributo non è nullo da quel mondo, è un contributo che comunque anche sul mondo del segmento dei condomini, per intenderci, ci dà una contribuzione nel primo semestre di circa 10 milioni di euro. Quindi le attività sono ancora in corso, si fanno, non è che scompare tutto, è chiaro che il 110, ma soprattutto la cessione del credito fiscale era un'opportunità, diciamo, che permetteva senza un l'esborso di un euro di andare a ristrutturare, e quindi era un'offerta commerciale molto appealing. Stiamo lavorando per continuare a crescere in questo settore, perché è una delle aree sulla quale facciamo attività un po' su tutti i segmenti, partendo dal mondo residenziale, fino al mondo industriale, passando dai condomini e dalla pubblica amministrazione, sia sulla parte, diciamo, termica che sulla parte isolamento, che sulla parte anche di illuminazione pubblica e illuminazione. Quindi è un settore sul quale lavoriamo per non entrare poi nel mondo dei processi, dove siamo a supporto di aziende su tutto il tema dell'efficienza energetica intesa, diciamo, nel mondo processi industriali. Quindi è un'attività che portiamo avanti, che continueremo a sviluppare. Adesso, da qui alla fine dell'anno, avremo ancora un ribasamento di quel valore, e poi dopo, diciamo, dal 2025 rivedremo, diciamo, una normalizzazione e una crescita, no? Quindi questo come effetto. Sul tema del mondo della vendita, della fornitura di energia elettrica e gas, noi in questo momento non vediamo sui nostri clienti cali di marginalità, nel senso che sui segmenti retail e piccole e medie aziende siamo in linea con le marginalità che vedevamo alla fine dell'anno scorso e all'inizio di quest'anno. Sul mondo industriale, ma noi abbiamo una piccola parte sul mondo industriale, vediamo sì che lì qualche elemento di competizione in più porta a riduzione di margini, ma insomma per noi non è significativo in termini di visibilità dei risultati quell'effetto. Noi facciamo pochi volumi sul segmento industriale, su clienti fidelizzati, e quindi non ci preoccupa quell'elemento. Sui segmenti di più piccole dimensioni non vediamo criticità, anzi.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego Davide.
Sì, buon pomeriggio anche da parte mia, grazie della presentazione per prendere le domande. Ne avrei due molto veloci per non rubare troppo tempo. La prima è sul waste. Mi chiedevo se potete darci un update su dei temi di processi autorizzativi e come state procedendo in questo senso, e con riferimento agli environmental services e un po', diciamo, quello che è legato all'agreement con anche Fincantieri, immagino. Mi chiedevo quanto potete andare oltre a espandere la vostra pletora di servizi, se questo può anche andare a inficiare business e contesti al di fuori delle vostre legacy region o meno, e quindi eventualmente quali possono essere i positivi da questa attività. E una seconda domanda legata a quello che dicevate sull'eventuale maggior commitment legato ai clienti, 1 milione di clienti sulla parte di networking capital. Mi chiedevo questo, in un certo momento, se doveste fare meglio, come si concilia in termini di capital allocation e capital structure con diciamo eventuali opportunità di M&A, anche con occhio alla gas season, e come si possa evolvere lo scenario, quindi un po' capire quale può essere l'equilibrio. Grazie.
Guarda, ti rispondo rapidamente a quest'ultima, così la togliamo dal tavolo. Sì, sono clienti retail, 1 milione in più. Noi abbiamo un processo di efficientamento sulla parte circolante molto stretto, per cui quando Massimo prima faceva riferimento a impatti, potremmo avere qualche impatto un po' più alto all'inizio, perché la macchina anche della fatturazione va a regime e l'abitudine dei clienti al nuovo fornitore ci mette un po' di tempo ad andare a regime. Probabilmente saremo già a regime a fine anno, se non siamo a regime a fine anno saremo a regime all'inizio dell'anno successivo, quindi non impatta, è negligible rispetto alle dimensioni dei numeri che abbiamo in termini di potenziale di sviluppo, no? Perché noi girando 2,7 diciamo che quella differenza è inferiore allo 0,1 della leva, per cui non cambia il numero. Passo la parola a Orazio sugli altri.
Sì, ciao anche da parte mia. Velocemente ti dico sul primo, vi ricordiamo che il nostro piano prevede, i nostri investimenti sono tutti già autorizzati, siamo on track rispetto al piano. Cito i più importanti: Modena, plastiche rigide, che siamo partiti anche qui come da programma, e poi la linea di Padova, trattamento, che è l'investimento, la linea 4 del BTE di Padova, che è l'investimento più importante da 126 milioni di euro che riguarda il piano, anche qui siamo partiti e siamo on track rispetto al piano, quindi non abbiamo criticità relative alle autorizzazioni, quindi tutto come da programma. Secondo tema, Fincantieri. Fincantieri è una partnership, abbiamo firmato un MOU, noi abbiamo quindi un preliminare per avere poi un business plan e quindi anche un eventuale vincolo societario entro fine anno, e prevediamo, se tutto va come immaginiamo, insomma, un volume di pari a 100.000 tonnellate anno per quanto riguarda la parte che appunto sono i residui di lavorazione dei cantieri della società Fincantieri.
Grazie mille.
Prego, grazie a lei.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande?
Bene, anche sulla previsione delle tempistiche siamo rispettosi dei target che ci eravamo dati, quindi auguro a voi buon lavoro e spero quasi per tutti buone ferie. Ci rivediamo per l'appuntamento della prossima trimestrale fra qualche mese. Grazie a tutti.